Radio Popolare Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Siamo ormai arrivati e arrivate alla quarta settimana di questa trasmissione che vi sta tenendo compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, e lo farà fino ai primissimi giorni di agosto. Ogni giorno con una ospite diversa, sì, perché a Parla con lei si incontrano donne, donne che lasciano traccia di sé, mi piace dire, con il loro lavoro, la loro passione, il loro impegno nei campi più diversi. Infatti abbiamo incontrato giornaliste, ricercatrici, attiviste, cooperanti e tanto altro. In quest'ora conosciamo le loro storie, come sono arrivate a fare quello che fanno, le difficoltà, le sfide, e tramite loro conosciamo un po' di più il mondo e da una prospettiva femminile che male non ci fa. Vi presento subito l'ospite di oggi, si chiama Emanuela Borzacchiello. Buon pomeriggio Emanuela.
Buon pomeriggio a tutte e tutti e grazie per l'invito.
Emanuela è di origini napoletane, ma è cresciuta a Milano ed è ricercatrice in studi di genere, attualmente presso l'Università Autonoma di Città del Messico, mentre precedentemente ha conseguito un dottorato all'Università Complutense di Madrid in studi femministi e di genere. In Italia ha collaborato con il Senato per classificare il reato di femminicidio. Oggi in Messico invece Emanuela Borzacchiello fa parte del Comitato Multidisciplinare e Interistituzionale per il Monitoraggio dell'Allarme Violenza di Genere a Città del Messico, un meccanismo di protezione che obbliga le autorità a prendere provvedimenti di emergenza e azioni per affrontare e sradicare la violenza femminicidia. Insomma, tematiche molto forti, e quindi ci carichiamo con il primo dei brani musicali che Emanuela ha scelto per Parla con lei, che vi anticipo sono molto belli, e chiedo a te Emanuela di introdurlo.
Beh, è quello di Lila Downs, perché quando si parla di Messico non si può che parlare dell'esplosione del ritmo musicale pieno di colori di Lila Downs e di una canzone che si intitola Il Feo, ovvero il brutto, ed è un po' una decostruzione del maschile che ci piace tanto.
El Feo, Lila Downs.
Shindi don dangana pati feuna lima.
E siamo subito entrati in atmosfera con questa canzone di Lila Downs e Manuela, ma sbaglio o oltre al castigliano abbiamo sentito anche un'altra lingua in questa canzone?
Certo, lo zapoteco, perché in Messico ci sono 52 lingue e fra queste 52 lingue Lila Downs sa parlare e cantare perfettamente in zapoteco, che è la lingua della sua regione originaria, Oaxaca. E quindi mi piaceva mettere questo mix perché rappresenta anche il processo di decolonizzazione che stiamo vivendo.
E le tante anime che vivono dentro il Messico, questo grandissimo e potentissimo paese che io amo molto personalmente, e dove tu adesso vivi. E, Emanuela, come sei finita in Messico oramai a lavorare sulle questioni di genere, di violenza di genere?
Esatto, che la mia relazione d'amore con questo paese nasce nel 2007, quando ci precipito per la prima volta, no? Fisicamente. Fisicamente nel 2007, però in realtà io incomincio a studiare nell'Università di Milano quello che è stato il femminismo, il giornalismo femminista messicano, no? Negli anni 70-80. Che cos'era, che cosa ha rappresentato per tutta l'America Latina? Perché in Messico è stata fondata la prima rivista femminista latinoamericana, che ha avuto una vita più lunga di tutte le altre. Ho incominciato a scrivere la tesi e poi io in quel periodo non avevo soldi per andare in Messico, perché la ricerca è anche una questione di soldi, e dopo la laurea sono riuscita a vincere una borsa di studio internazionale e sono finita in un centro di ricerca strepitoso che si chiamava in quel periodo il Programma di Studio di Genere Femminista dell'UNAM. E messa a piede lì ho capito che cosa significava essere una accademica attivista, tutte e due le cose insieme. Significava accompagnare casi di violenza, significava organizzare all'interno dell'università incontri dove eravamo sedute insieme attiviste, giornaliste, ricercatrici universitarie, attiviste di strada, così come le madri o le amiche, le sorelle delle vittime, perché mi hanno insegnato fin dal primo istante che ero lì che tutte siamo produttrici di conoscenza e scriviamo e pensiamo insieme. E questa roba qui mi ha completamente folgorata e poi non sono più riuscita ad andare via.
Questo fortissimo intreccio fra la pratica, l'azione e la ricerca, la teoria, in quegli anni, secondo te sarebbe stata possibile trovarla anche in Italia o in un paese europeo?
Guarda, io in quel periodo mi ricordo che per me, quando mi sono trasferita da Napoli a Milano, Milano per me è stato l'incontro con tutto, con un senso di libertà, no? Soprattutto per me è stato l'incontro con il femminismo, con i femminismi. Ho incontrato persone, donne che mi hanno cambiato la vita come per esempio Lea Melandri, Eleonora Cirant, Chiara Martucci, che in quel periodo avevano incominciato a costruire un gruppo che molte delle ascoltatrici di Radio Popolare conoscono bene, che è Usciamo dal Silenzio. Lì ho capito che qual era un po' la rotta che mi sarebbe piaciuta percorrere nella vita. Il problema è che poi, da una visione latinoamericana e dal sud, non era possibile continuare a Milano, perché non c'erano neanche più i libri, cioè non c'erano proprio i libri dove studiare. Quando ho incominciato a studiare il giornalismo femminista e come si lottava per l'aborto o per la violenza di genere nei paesi latinoamericani, in università, nella Statale di Milano, a cui ero iscritta, volta, lettere e filosofia, non c'erano libri nella biblioteca e ho dovuto fare dei salti mortali enormi, lavorando di notte in un call center, mi ricordo, per avere dei soldi e andare a Barcellona, dove c'era una biblioteca, la biblioteca dell'Università Centrale di Barcellona, molto ricca di libri sui femminismi latinoamericani. E lì ho cominciato a viaggiare e capire che non potevo non andare via per capire, per esempio, come stavano affrontando la violenza di genere nei paesi latinoamericani e che importanza questo aveva e avrebbe avuto per i cosiddetti paesi occidentali. Quindi è stato molto dura,
Perché?
perché fra l'altro, insomma, perché prima di tutto io vengo da una famiglia operaia, no? La mia famiglia è una famiglia Olivetti, mio papà lavorava alla catena di montaggio Olivetti e quindi ho dovuto sempre lavorare e studiare continuamente, questo ti ritarda, no? Ti ritarda e poi però ho incominciato a capire che bisognava trasferirsi in altri paesi per avere delle borse di ricerca, soprattutto in quel periodo, ti sto parlando di già ecco, 20 anni fa, per inoltrarsi negli studi femministi, non dico studi di genere, proprio negli studi femministi e di genere. In quel periodo in Italia c'erano 3 dottorati. Sugli studi di genere che attualmente 2 dei quali sono stati chiusi. Era molto difficile avere una borsa di ricerca e io non potevo non vivere se non con una borsa. E quindi ho incominciato a viaggiare. Prima di tutto ho vinto una borsa di ricerca a Berlino, poi dopo in Messico e lì per fortuna c'erano tutti i libri che volevo per incominciare a studiare. Quello che ancora oggi, no? Ancora oggi penso che sia una mancanza enorme e che molte latinoamericane non sono neanche tradotte in Italia, no? Questo è una perdita, no? È una perdita di linguaggio nel femminismo. Fino adesso ho cercato di apprendere molto e di lavorare per continuare a fare il lavoro che voglio, no? Che è fare una ricerca attivista femminista e nei prossimi anni spero tanto di poter portare anche in Italia delle pensatrici latinoamericane.
Quindi vuol dire
Vedremo,
che,
insomma.
cioè, tu stai assistendo, sei immersa dentro una produzione di pensiero, della cui entità qui in Europa, o quantomeno in Italia, ancora non è arrivato, completamente, non a sufficienza. E questo è un dato interessante, insomma. Quindi tu ti sei ritrovata, sei andata in Messico, ti sei immersa in questa dimensione di attivismo e ricerca portate avanti allo stesso in parallelo, e che è anche un percorso che si vede anche dentro il libro che hai pubblicato recentemente, che si intitola Re Existimos, dove la separazione fra re e la parola existimos non è casuale. È il femminicidio e la telaraña de poderes, cioè il resistiamo, re e esistiamo, il femminicidio e la tela di ragno del potere, un libro che parte proprio da quello che può essere considerato il simbolo internazionale del femminicidio. È un caso di cronaca che è avvenuto proprio in Messico, ovvero le donne assassinate a Ciudad Juárez, sul confine messicano con gli Stati Uniti. Il tuo libro parte da lì, ma è proprio la ricostruzione di un percorso di studio, di lotta tue e delle persone che hai incontrato nel tuo percorso di ricerca. Ecco, io vorrei affrontare alcuni dei temi che emergono da questo libro, ma prima di farlo ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale con un altro dei brani che hai portato per noi.
Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora. Porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho por ratos. Ni lo suficiente alcanzar, y ahora me deshaz la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente.
Una mujer inconveniente, Liliana Felipe. Questo brano, Emanuela? Ci dici qualcosa?
Sì, certo. Allora, Liliana Felipe mi fa impazzire, è una cabarettista femminista che ha fondato uno dei primi cabaret, no, penso proprio che sia il primo cabaret femminista a Città del Messico, e per tutte quelle che in università cerchiamo di fare della ricerca femminista, insomma, siamo un po' viste come quelle un po' strane, no? Un po' strane, che sono quelle femministe che mettono sul piatto della bilancia temi un po' sconvenienti, dal lavoro domestico alla sessualità alla violenza contro le donne, dicendo che questa roba qui sono temi politici seri e quindi siamo un po' donne inconvenienti.
E questa era la traduzione, infatti io ho dato per scontato che si capisse, ma giustamente non tutti o tutte conoscono il castigliano, anche se spesso e volentieri fortunatamente si capisce. Allora, Emanuela, io vorrei andare appunto ai temi sollevati dal tuo libro, che sono molti, perché è proprio una ricostruzione lunga, è una ricostruzione e un'analisi del fenomeno che inizia proprio, ed è questa è una cosa che trovo molto interessante, andando alle radici del termine femminicidio e del suo uso nella accezione attuale, che parte proprio dal Messico.
Certo, allora questo libro è frutto di 8 anni di ricerca, però era importante prima di tutto non perdere di tutti gli strumenti che abbiamo creato nel corso di tutti questi anni. Prima di tutto la parola, no? Perché molto spesso anche in Italia si usa il termine femminicidio, ma non si riconosce, no? Non si conosce l'origine di questa parola, che è nata a Ciudad Juárez dal lavoro di giornaliste, accademiche, attiviste che dicevano una cosa fondamentale, ok? Che la mano che uccide non è solo quella dell'assassino, ma anche quella dello Stato e della società civile che per omissione e commissione o commissione contribuisce a questo tipo di crimini. Questo per noi è stato fondamentale fin dal minuto zero, perché a differenza di altre nozioni, di altre categorie, rivendica l'importanza dello Stato e della società civile nel tipo di riproduzione di questo tipo specifico di delitto. Per cui non c'è una visione di violenza contro le donne solo verticale, dell'aggressore contro la vittima, ma c'è una visione della violenza orizzontale dell'aggressore, certamente, ma anche dello Stato che non attua o attua demasiado, perdon, troppo tardi, e della società civile che a volte non ascolta, che molto spesso tace o che attraverso la riproduzione di stereotipi di genere contribuisce a questo tipo, o con la tolleranza della violenza di genere contribuisce ai femminicidi. Quindi siamo tutti coinvolti in questo, nei femminicidi. Per noi era molto importante sottolineare che questa categoria e questo senso politico, no? Politico della parola nasce dalla frontiera messicana, dai femminismi del sud, in particolare dal femminismo messicano. Ed è molto spesso non si pensa in questo, ma è la prima categoria che arriva a stabilirsi nel vocabolario nel nord globale fino a trasformarsi a trasformare gli stessi codici penali del nord globale. E questo è la prima volta che accade. Nessun altro movimento sociale ha avuto una categoria di così forte impatto da entrare negli stessi codici penali, no? dei paesi del nord del mondo. Questo lo dico e lo ribadisco non perché sono assolutamente punitivista, anzi, ma perché credo che sia importante pensare che quando una categoria, una nozione, una parola nasce in un determinato territorio, molto spesso i paesi del nord la usano senza pensare da dove viene, da quale lotta politica, da quale lotta politica proviene, e che in realtà il senso della parola include anche molti altri responsabili, no? Ed è se noi includiamo molte altre responsabilità politiche, istituzionali nei femminicidi, il tipo di ricerca cambia, il tipo di analisi cambia, e sempre con le altre compagne, le altre colleghe femministe, sottolineiamo che prima di attendere la violenza è necessario intenderla, ovvero prima di cercare di risolvere o di costruire politiche pubbliche contro la violenza di genere, prima di tutto è importantissimo capirla, certo. No? È importantissimo capirla in tutte le sue sfaccettature.
Capire di che cosa si tratta e quali sono anche le conseguenze.
Esatto, e quali attori politici e sociali sono implicati, no? Quando diciamo fue el Estado, è stato l'Estato, non è uno slogan privo di senso, è uno slogan che fa parte di un manifesto politico, dove le madri, le amiche, le attiviste, fin dal minuto zero dei femminicidi in Ciudad Juárez, hanno cominciato a sottolineare che i femminicidi non sono soltanto il prodotto della violenza maschile sulle donne, ma dobbiamo inserirli in un sistema patriarcale e neoliberale. E questo per noi è stato molto importante.
Nel momento in cui, a parte grazie per aver ricordato o informato, per chi tanti penso non lo sapessero, appunto che l'origine dal sud del mondo di questo termine, no? di come anche dal sud del mondo si possa fare cultura che poi viene assorbita dal nord, spesso e volentieri purtroppo con un meccanismo di appropriazione che poi ne fa sparire poi la la reale origine. Questo è successo in tantissimi campi. Nel momento in cui la parola femminicidio ha cominciato a entrare nel vocabolario con tutti i suoi significati, in questi 20 anni è servita ad aumentare la consapevolezza nelle persone?
Infinitamente. È cambiato totalmente l'ambito etico-estetico in cui pensiamo, affrontiamo e cerchiamo di risolvere la violenza contro le donne e contro i corpi femminizzati. Noi parliamo sempre di violenza contro le donne e corpi femminizzati, non solo, no? Contro le donne, ma includiamo direttamente anche le differenze sessuali, no? Perché anche questa nozione è una nozione molto performatica, che ci permette di includere tutti i tipi di corpi, no? Che sono stati soggetti a violenza patriarcale. Come è cambiato? È cambiato perché, prima di tutto, abbiamo creato una serie di metodologie per fare delle diagnosi e capire quali sono i sistemi che riproducono la violenza femminicida.
E questo è un tema fondamentale che non abbiamo il tempo di affrontare adesso, perché siamo già alla fine della prima parte di Parla con lei, ma lo riapriremo immediatamente nella seconda, fra pochi minuti, dopo il giornale radio, e nel frattempo ci ascoltiamo un altro brano. Radio Popolare, Popolare Network, bentornati e bentornate a Parla con lei, oggi in compagnia della ricercatrice Emanuela Borzacchiello, che si occupa di studi di genere, in particolare della violenza di genere. Stavamo alla fine della prima parte affrontando le tematiche del suo percorso di ricerca, che si ritrovano tutte quante sviluppate nel libro che sta presentando proprio in questo periodo, un libro sul femminicidio e delle reti legate al femminicidio. Difatti, uno degli aspetti che in questo libro troviamo è la relazione fra la violenza di genere e il sistema economico, che tu appunto fai nel contesto latinoamericano, non solamente messicano, che comunque è fatto di forti disuguaglianze da una parte e un forte neoliberalismo dall'altra.
Esatto, Serena, è proprio così. Lo sforzo in questi anni è stato quello di capire e di produrre dati qualitativi e quantitativi sulla relazione fra la violenza femminicida, la crescita di questa in relazione con il sistema economico che non solo fa da sfondo, ma che la riproduce. Quindi molto spesso noi pensiamo che questo tipo di violenza è prodotta dall'ignoranza o per esempio dalla povertà, però non è così o non è solo così. Abbiamo cercato di capire come uno Stato che ha forti connotazioni patriarcali e un sistema economico neoliberale sono il perfetto ingranaggio per riprodurre a larga scala la violenza femminicida contro i nostri corpi. Molto spesso, e per capire questa roba qui che sto dicendo, voglio ritornare a Ciudad Juárez, no? A questo territorio simbolico che tanto rappresenta nella lotta contro la violenza femminicida. Molto spesso vista da fuori e dall'Europa, Ciudad Juárez, possiamo pensare che sia una città povera. Non lo è per niente. Ciudad Juárez è una delle città più ricche del mondo. Ciudad Juárez è una città dove il prodotto interno lordo cresce attualmente, ma fin dagli anni 90 aveva una crescita titanica, attualmente cresce del 3% ogni anno, che visto da alcune crisi europee è un aumento molto, molto importante, e in più c'è un livello di disoccupazione in Juárez dello 0,3%. Quindi molto spesso chi vede da fuori Juárez pensa che sia una città povera, una città dove vengono uccise donne indigene senza lavoro o con un lavoro molto, molto precario. Così non è. Il sistema di violenza di Ciudad Juárez è stato riprodotto in 30 anni perché ci sono delle forti disuguaglianze sociali, e la connessione, per questo il libro è intitolato Il femminicidio e la ragnatela di potere. Chi sono questi poteri? Quali sono questi poteri? Il potere politico, il potere economico e anche il potere della criminalità organizzata, che è un attore politico in più, ma non solo un parastato, un secondo stato. È perfettamente un attore politico che fa parte di questo sistema di poteri. Per cui c'è un sistema economico che precarizza sempre di più il lavoro, con questa precarizzazione eccessiva del lavoro, la privatizzazione di tutti i sistemi di base, come per esempio l'educazione pubblica, la sanità, ma anche solo tu pensa che per entrare in un parco pubblico, no? In alcuni quartieri della città bisogna pagare, quindi c'è la privatizzazione completa della vita e una completa perdita di dignità del lavoro dall'altra. Questo sistema è esplosivo perché nel corso degli anni ha creato un pericolo costante dei corpi che storicamente vivono in una maggiore vulnerabilità, come sono i corpi delle donne e i corpi delle dissidenze sessuali, che sono fra l'altro quelli che maggiormente hanno lavoro, non perdono mai lavoro in una città come Ciudad Juárez. Il problema è che però non hanno un lavoro a tempo indeterminato, non hanno un lavoro con delle garanzie, non hanno un lavoro che gli permette di fare dei progetti, non dico a lungo termine, ma a brevissimo tempo. E quindi l'immersione in uno stato costante di precarizzazione, la perdita dei diritti fondamentali come l'accesso alla sanità, come l'accesso alla scuola, come l'accesso anche a un semplice parco per camminare e anche il sistema di trasporti pubblico è stato completamente privatizzato, li espone sempre più a un maggior pericolo. Quindi studiamo tutti questi fattori.
Questo paradigma sì. Lo ritrovate non solamente in Ciudad Juárez.
Esatto, perché quello che noi abbiamo detto con altre colleghe argentine del Cono Sur o del Centro America è che Juárez rappresenta soltanto una geografia espansa di quello che si è ampia, di quello che poi si è riprodotto in altre parti, non solo del Messico, ma di tutta l'America Latina. Infatti adesso purtroppo diamo noi dei corsi e delle pratiche, no? Delle pratiche alle colleghe argentine che stanno vivendo la forte privatizzazione di tutti i servizi di base con l'entrata del presidente Milei, no? Quindi c'è anche uno scambio di pratiche ed esperienza di lotte che fanno ponte costante fra tutti i paesi latinoamericani, a partire da quello che abbiamo appreso in Juárez.
Il fenomeno della violenza di genere parte dal contesto latinoamericano, ma immagino che sicuramente strumenti e indicazioni per uno studio allargato del fenomeno possano essere applicati in altre parti del mondo.
Che per esempio in Italia, perché quello di cui sempre parlo con alcune colleghe italiane e poi arrabbiandoci tutte contemporaneamente è che si dà soltanto il dato generale dei femminicidi, no? In Italia, però non c'è una divisione per regione, no? Non c'è una divisione per territorio, però non si può studiare e capire che cosa sono i femminicidi se non si capisce come questi sono fortemente relazionati al tipo di territorio dove avvengono, perché non è soltanto la violenza familiare, no? La violenza familiare si relaziona a una molteplicità di altri tipi di violenza e non per caso in un determinato periodo storico aumenta il numero dei femminicidi. Non c'è non si sa, per esempio, no, se ci sono più femminicidi in Veneto o in Sicilia e in che territori specifici delle regioni questi femminicidi avvengono e che tipo di sviluppo economico o di servizi di base non rispondono a questo tipo di violenza. Tutto questo tipo di ricerca in America Latina, forse perché abbiamo cominciato prima, ma c'è. E il problema è che quello che manca è un ponte di intercambio di metodologie. In Messico abbiamo 32 stati, perché il Messico è una repubblica federale, ci coordiniamo costantemente con colleghe guatemalteche, argentine, uruguagie, cubane, perché veramente in questo momento stiamo cercando di capire e di creare delle politiche pubbliche per capire come le violenze tradizionali, come la violenza familiare o la violenza sessuale, si intrecciano con violenze contemporanee. E questo intreccio fra le violenze tradizionali e le violenze più contemporanee come le scomparse forzate o i femminicidi è molto importante studiarlo in Europa.
Certo, come giustamente emerge dal libro, viene detto, si combatte la violenza di genere non solamente andando a cercare i criminali, le persone, ma andando a ricercare le condizioni che hanno portato a quel tipo di crimine. Torna sempre nei discorsi, nell'analisi che fai e nei testi che produci su questo, appunto, questa connessione fortissima, e che probabilmente è quello anche che rende efficace e corretto l'analisi e le correlazioni, la connessione sempre con il campo rappresentato dalle donne stesse, che siano vittime, che siano attiviste, che siano familiari o amici delle vittime, che sono tutte voci che rientrano dentro questo lavoro rappresentato dal libro, ma non solo. E proprio per questo vorrei prendere un'altra pausa, ma proprio per ascoltarci un brano di quelli che ci hai portato, Emanuela, che rimanda proprio a tutte queste lotte.
No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas dos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas dos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas dos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas dos queremos. Camino siempre con la mirada alerta, los oídos bien atentos para lo que suceda, con actitud de pocos amigos, no porque no los quiera, sino porque sé que hay tipos que sienten el derecho de molestarme a andar. Si voy sola, este es mi viaje, déjame de molestar. Mi intento es ser galán, que yo solo veo machito, y a tipos como tú sabes que no los necesito. No ando buscando que seas mi compañía, que te dé lo mismo si voy sola o con amigas. No estoy aquí para tu entretención, me he visto como yo quiera, no me importa tu opinión. Esos que llamas piropos, guárdatelos, no me importan. Para tus estupideces mejor cierra la boca. De tu violencia no culpes a mi ropa, entiende que esta cuerpa no se chifla y no se toca. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas dos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas dos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas dos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas dos queremos.
Sé bien que te educaron para creer que es muy normal hostigarme y acosarme día y noche al caminar. Por eso vengo a reclamar nuestro lugar en la calle. El acoso callejero no es piropo, así que pare. No apelo a tu sentido común, pues está nulo. No te diré que pienses en tu madre, pues es seguro que ni con ella serás capaz de ser consciente. Si piensas que tu acoso es un acto inocente, sé bien que te justificarás con mi apariencia, pero a mí me enseñaron que todo acto tiene respuesta. Eso no lo aprendí ni en la casa ni en la escuela. Lo aprendí al tener que lidiar con tu violencia. En una sociedad que cría agresores en potencia, resulta que si me enojo yo soy la loca. Un día después van a acabar con mi paciencia y entonces sí van a saber ya cómo nos toca. No quiero tu piropo.
Un brano che trasmette tutta la forza e tutta la sorellanza che c'è nella lotta, nelle lotte delle donne contro la violenza nei loro confronti, Emanuela.
Sì, mi piace un sacco questo brano, lo cantiamo sempre in molte manifestazioni femministe, non manca mai l'8 di marzo. E poi mi piace perché noi siamo passate in Messico dallo slogan "ni una meno" a quello di "ni una mas", non una di meno, non una di più, a "nos queremos vivas", no? Ci vogliamo vive, libere e felici. Questo passaggio semantico credo che sia molto importante, perché ci ha insegnato non solo a reagire, ma a costruire già un altro mondo possibile, no?
E appunto, a proposito di costruzione, tu parlavi prima, dopo il rilevamento di quelle che sono le condizioni che portano al crimine, alla violenza di genere, questo serve poi per elaborare delle politiche pubbliche, no? Quindi l'azione. Come ricordavo all'inizio, Emanuela Borzacchiello fa anche parte di un comitato che si chiama Comitato Multidisciplinare e Interistituzionale per il Monitoraggio dell'Allarme Violenza di Genere di Città del Messico, un meccanismo di protezione.
Esatto, Serena, sono molto orgogliosa di questa nomina, no? Perché sono l'unica europea a far parte, l'unica, non solo l'unica europea, ma l'unica straniera, no? A far parte di questo comitato. È un comitato molto importante perché quando in un territorio determinato gli indici di violenza aumentano più che in altri territori, per esempio in Città del Messico a un certo punto negli ultimi 3 anni hanno visto che il livello di femminicidi era aumentato molto di più che a Ciudad Juárez, no? E c'è un meccanismo che prevede la stessa legge sui femminicidi che si attiva quando l'allarme incomincia a crescere e si verificano un aumento delle scomparse o dei femminicidi in quel determinato territorio. Che significa che si attiva questo meccanismo? Con l'attivazione di questo meccanismo si incominciano a mettere in campo una serie di misure straordinarie per attendere il problema. Fra le quali, per esempio, abbiamo creato a Città del Messico una procura di femminicidio specializzata in cui dal perito all'esperta in analisi di contesto, che è una figura importantissima, no? Per le indagini, tutte devono avere una specializzazione super specifica in studi femministi di genere per questo tipo di delitti. Grazie all'attivazione della Fiscalia di Femminicidio, fra le altre politiche pubbliche, come per esempio l'attivazione in Città del Messico di rotte in città più sicure per i corpi, maggiori stato di vulnerabilità, maggior luci per la strada, maggior trasporto pubblico, soprattutto nelle zone più periferiche. Con l'attivazione di queste ed altre misure potete immaginare che c'è stata una discesa storica dei femminicidi in Città del Messico del 40%, che non è mai avvenuta prima, e non per casualità in questo momento, cioè quando è stata emessa l'allerta di genere in Città del Messico, la sindaca di Città del Messico era l'attuale presidente, appena nominata Claudia Sheinbaum.
Questo per dire che quando a volte dire che manca la volontà politica di determinate scelte, di affrontare determinati problemi, non è retorico. In questo caso la volontà politica c'è stata. Mi dai là, Emanuela, per insomma chiederti qualcosa, quantomeno anche solo di commento dal campo di questo fatto storico per le donne messicane, ma anche di tutto il mondo, ma anche per tutti gli uomini, direi. Cioè il fatto che il Messico abbia eletto la sua prima presidente donna.
Voglio ripetere prima di tutto una frase che è stata detta da molte donne qui: un corpo di donna non è una politica femminista, no?
Sì.
Questa poi è stata anche una frase di Rossana Rossanda negli anni 70 in Italia. Che cos'è una politica femminista? È una politica femminista, per esempio, a riconoscere che bisogna creare una serie di dispositivi e di meccanismi per affrontare tutti i problemi di uno Stato che è uno Stato femminicida e riconoscersi come tale. E nel momento in cui viene emessa un'allerta di genere si riconosce che un determinato territorio è un territorio femminicida e si fa di tutto per risolvere il problema, però si fa di tutto per mettere lì anche delle donne che hanno competenze specifiche in merito e non soltanto vengono da, non so, una preparazione in politica pubblica, appunto. L'intelligenza politica di Claudia Sheinbaum è stata quella di creare intorno a sé un'equipe di donne come per esempio l'attuale sindaca di Città del Messico, Clara Brugada, si nomina femminista e che ha attivato a Città del Messico, in alcuni luoghi di Città del Messico, delle politiche pubbliche con prospettiva di genere da molto tempo, no? Perché lei era sindaca di uno dei tanti quartieri della città, e quindi non è una donna che non governa sola, questo è fondamentale dirlo. Ha creato intorno a sé un gruppo di donne che hanno lo stesso tipo di preparazione, e ha creato anche una linea latinoamericana, perché lei è molto amica anche di donne come Francia, che è il braccio destro del presidente di sinistra colombiano.
Siamo arrivati alla fine di Parla con lei di oggi, e quindi è il momento di salutare la nostra ospite Emanuela Borzacchiello, che ha acceso questo riflettore sull'analisi della violenza di genere e sulle pratiche necessarie e utili per affrontarla, con un'analisi molto molto interessante. Le auguriamo una buona prosecuzione delle sue ricerche, del suo lavoro.
No, grazie a tutte e a tutti, e davvero grazie anche per questo programma meraviglioso.
E non possiamo salutarci che se non con un omaggio alla attuale nuova presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, con la canzone Compañera Presidente.
Que las flores no te falten en el pecho, que se funda tu nariz en el país, que los lunes no se llenen de un cruel duelo, que la tierra te sostenga en tu raíz, que te duermas sin deberle la justicia a las madres que ahora buscan por ahí a sus hijas entre fosas clandestinas, que resista la esperanza de vivir. No te olvides de tus ojos de mujer, no te olvides de tu boca de mujer, no te olvides de tu lucha de mujer, no te canses de ser grande y ser mujer. Compañera presidenta, seas quien seas presidenta, es preciso que te llames compañera, es preciso que te llamen compañera. Que tus luces brillen noche, tarde y día, que decidas sabiamente dirigir, que el dolor de la memoria sea la herida, que no quieras tú volver a repetir, que no dejes sin mañana la grandeza, que la historia no se vuelva cicatriz, que los ojos de los niños de los barrios sean la causa de impulsar y construir. No te olvides de tus ojos de mujer, no te olvides de tu boca de mujer, no te olvides de tu lucha de mujer, no te canses de ser grande y ser mujer. Compañera presidenta, seas quien seas presidenta, es preciso que te llames compañera, es preciso que te llamen compañera.
200 años sin ninguna presidenta. Hoy harás el futuro con todas las que vengan. 65 hombres antes que tú. Todas las mujeres.